La prima, l'amore che viene da Dio, quella impossibile possibilità che Dio sa suscitare in ciascuno di noi, e dall'altro, nella seconda parte, questo amore altrimenti impossibile per le misure limitate della nostra capacità d'amare, che Dio rende possibile, si traduce in legami storici, in prossimità con l'altro, non soltanto in quelle relazioni, peraltro preziosissime e fondamentali, di prossimità, che sono le relazioni di coppia, le relazioni familiari, le relazioni amicali, ma anche in quella più grande carità sociale e politica su cui si costruisce una società più vera e più giusta. E qui il Papa usa la citazione fortissima di Agostino, che dice: un governo non giusto si riduce a essere una banda di ladri.
D'altro canto, Benedetto XVI sottolinea che nessun ordinamento statale giusto può però rendere superfluo il servizio dell'amore, ma ci ricorda anche, ribadisce, che la Chiesa non debba prendere nelle sue mani la battaglia politica. Ecco, in questo senso la Deus Caritas Est è anche una bussola nel considerare i rapporti fra Chiesa e società, fra Chiesa e Stato.
Mi sembra nella maniera più corretta e vera che quella che la coscienza ecclesiale, col Vaticano II, la Chiesa non si identifica con una forza politica, ma di tutte vorrebbe essere in qualche modo ispirazione, coscienza critica, alla luce appunto di una più alta giustizia, di quella carità che Dio ci dona e i cui orizzonti gli si schiude.
Come il servizio della parola e dei sacramenti sottolinea con forza l'enciclica, anche l'esercizio della carità fa parte dell'essenza della sua missione originaria. Perché il Papa ha sentito l'esigenza di puntualizzare questo aspetto?
Ma perché c'è sempre il duplice contrapposto rischio. Da una parte il rischio di una visione spiritualistica, dove sembrerebbe dunque che la dimensione della liturgia, della preghiera, dei sacramenti rende il cristiano quasi estraneo alla storia, come se Dio si potesse relegare alla sfera del privato e il resto appartenesse all'ordinaria gestione delle cause seconde. Dall'altra parte c'è il rischio opposto, il rischio di una riduzione meramente sociale e sociologica della carità cristiana, dove tutto dunque diventa, come era nell'utopia rivoluzionaria, cambiare il gioco delle parti. Sappiamo bene, lo dice con chiarezza anche l'enciclica, come questo sogno, legato alle grandi ideologie della modernità, sia fallito, anzi esibendo tutto il suo patrimonio di violenza. Tra questi due opposti occorre dunque ribadire che il Dio che è amore si comunica a noi attraverso la mediazione sacramentale, liturgica della Chiesa, è un Dio che non ci chiama fuori dalla storia, ma come Lui è entrato nella storia, così ci chiede di essere protagonisti della storia, facendocene carico, assumendo con libertà e responsabilità le nostre scelte e proprio così mettendoci in gioco per servire la causa della giustizia.
Quali frutti possiamo aspettarci, attenderci, secondo lei, da questa enciclica?
Ma io vedrei un triplice frutto. Un primo frutto, un ritorno di attenzione intorno alla questione dell'amore, che spesso diventa tema abusato, sciupato, e che invece va recuperato e riscattato. Un secondo frutto lo vedrei in rapporto alla società e al villaggio globale. L'enciclica richiama, dandone l'ispirazione più profonda, le grandi scelte anche di Giovanni Paolo II sui temi della giustizia e della pace. Non c'è pace senza giustizia, non c'è pace senza perdono, non c'è pace senza dialogo e dunque non c'è pace senza una comune obbedienza alla verità. Ma tutto questo si può riassumere dicendo: non c'è pace senza amore. E finalmente una terza possibile fruttificazione è quella interna alla Chiesa, cioè un'opera di rinnovamento della Chiesa, ritornando al centro, all'amore, ritrovando l'entusiasmo e la gioia e proponendo la gioia di Dio, la bellezza di Dio, del Dio amore a tutti, con l'impegno della missione e della testimonianza. Su questo triplice scenario del cuore, della storia e della Chiesa, l'enciclica mi sembra che sia al tempo stesso un grande dono, una grande promessa, una grande sfida.